ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici e ascoltatori, ben trovati. Il saluto vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Gabriele Di Domenico e a Stefano Sparro per l'assistenza tecnica e di regia. Oggi parliamo di tematiche legate alla vita. Parliamo della 28ª giornata dei bambini vittime. Quindi torna prepotentemente il tema della pedopornografia. Parliamo però anche della vita umana e dell'eutanasia. Parliamo anche di salute mentale. Tre tematiche che raccolgono tre aspetti, tre tappe della vita umana, delle problematiche che spesso nascono nella vita delle persone. E saluto in diretta da Avola, in provincia di Siracusa, Don Fortunato Di Noto, parroco, fondatore e presidente di Meter dalla parte dei bambini. Don Fortunato Di Noto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Tra un mese torna, più o meno, torna la 28ª giornata bambini vittime. Perché questa data e perché questa ricorrenza?
Ma innanzitutto sono 28 anni che abbiamo veramente percorso strade irte e scoscese, veramente terre o terreni inquinati per le persone che sono state abusate da questo sistematico male che attraverso l'abuso dei bambini è stato perpetrato. Noi 28 anni fa in parrocchia decidemmo di ideare come associazione Meter la giornata bambini vittime, che nasceva dal 25 aprile fino alla prima domenica di maggio. Poi immaginate, è diventata questa giornata anche una legge regionale nel 2005, quindi alla regione Sicilia. Questa è stata la prima giornata che si parlava di pedofilia, di pedopornografia, non soltanto in Italia ma in Europa, stiamo parlando veramente del 1996. Ed è stata costantemente celebrata e a conclusione della lunga settimana che cadeva alla prima domenica di maggio, ecco, quest'anno ad esempio cade il 5 maggio e ci ritroviamo sempre comunque una nutrita delegazione, ma anche poi tanti amici, tante famiglie, ma anche delle vittime, a San Pietro per pregare in questo caso con Papa Francesco, che non ha mancato mai di rivolgerci un saluto, un incoraggiamento, un impegno costante per la tutela dell'infanzia, che non dovrebbe mai separarci, ma anzi al contrario aggregarci, diventare una occasione opportuna per tutti per lottare contro questo male, questo malessere, questa aberrazione che avviene sui bambini.
Don Fortunato Di Noto, la giornata bambini vittime da 28 anni è proposta dall'associazione Meter, di cui lei è fondatore e presidente. Dobbiamo dire che i bambini negli ultimi tempi sono un po' sempre al centro dell'attenzione e della cronaca. Si pensa anche alla giornata mondiale dei bambini di prossima realizzazione. E allora io chiedo, perché i bambini, Don Fortunato, che dovrebbero essere un patrimonio da tutelare, un patrimonio da difendere, sono così oggetto di inchieste giornalistiche, di cronaca nera, di violenze, di abusi e comunque sono al centro di situazioni che forse qualche anno fa nessuno di noi si immaginava?
Mi viene da sorridere da una parte, ma mi rattristo dall'altra, perché lei ha citato la giornata mondiale dei bambini, bellissima iniziativa che Papa Francesco ha voluto. Ma ricordo che nel 2014, 10 anni fa, lo scrissi e lo proposi proprio su un articolo in una rivista cattolica, parlando proprio di Papa Francesco, definendolo il Papa dei bambini. E credo fui io il primo a sollecitare questa possibilità di una giornata mondiale dei bambini. Sono felicissimo che si realizzi. Però dall'altra parte mi rattrista, perché parlare dei bambini significa diventare propositivi, diventare sempre nel racconto e nella storia dei bambini l'aspetto più bello, quindi che dovremmo tutelare, difendere, non dovremmo forse mai parlare che i bambini sono oggetto di violenze, oggetto di uccisione nelle guerre, di derive delle povertà, di marginalità, non dovremmo mai parlare che i bambini muoiono di fame, che non hanno opportunità nella scuola, che non hanno aspetti di percorsi educativi, che sono abbandonati dalle famiglie, che sono vessati, che sono uccisi. Però il problema è che oggi parliamo di questo perché, se mi permettete di dire, la società oggi ha fallito. Nel momento in cui ancora oggi i dati ufficiali ci parlano di circa 1.300.000.000 di minori vittime di violenze, quindi abusi sessuali, abusi, maltrattamenti psicologici e quant'altro, ma stiamo parlando di un'enormità, di un'umanità piccola che viene vessata da tutte le parti. Io credo che dovremmo avere un sobbalzo di vergogna, di rossore, e dobbiamo stare anche molto attenti che su quest'onda dell'abuso spesso qualcuno ci cavalca sopra, non favorendo l'elevazione della dignità dei bambini, ma anzi probabilmente manipolando questa situazione, perdonatemi se lo dico, ma è sotto gli occhi di tutti, approfittando della deprivazione dei bambini. E no, questo non deve mai accadere, dovrebbe diventare un'occasione unica di aggregazione. Faccio solo un esempio: ho postato un semplice messaggio sui miei profili social chiedendo la possibilità di dire dovrebbe unirci la difesa dei bambini, non dovrebbe separarci, no? E invece il paradosso è che ho ricevuto 2-3 like e nessuna discussione, come se in effetti i bambini diventano l'oggetto delle divisioni, non dell'unione. E forse dovremmo superare questo aspetto. Ad esempio, per la giornata bambini vittime non c'è bisogno che noi facciamo l'appello venite in piazza San Pietro per pregare con il Santo Padre, dovrebbe essere una cosa così spontanea, come noi andiamo e promuoviamo le altre giornate che si promuovono per i diritti dell'infanzia. Credo dovrebbe almeno questo, i bambini, legarci e non separarci.
Don Fortunato Di Noto, spesso sono gli adulti responsabili della sofferenza dei bambini. Voi come associazione Meter denunciate molti casi di pedopornografia, ultimamente avete anche diffuso un rapporto relativo al 2023 su violenze dei bambini, violenze che nascono purtroppo all'interno della casa dove i bambini vivono, spesso all'interno della famiglia.
Ma certo, io ripeto spesso, costantemente, che abbiamo noi oggi tanti bambini orfani con genitori vivi. Per dire, l'attenzione ai bambini dovrebbe essere un fatto così naturale, in natura, è normale, naturale, non c'è animale al mondo che i propri cuccioli non li difenda, non li protegga, non li faccia crescere, non li difenda dagli aggressori, dagli altri animali che vogliono eventualmente sopprimerli. Ora, paradossalmente, nell'umano c'è una grande fascia dell'umano che non ha questo apprezzamento, cioè dire, come se i figli, i bambini sono un peso, sono una costante, come dire, un costante appesantimento nell'aspetto della tutela. Invece dovrebbe essere un fatto naturale, ma è ovvio che accadono negli ambiti familiari. Non dobbiamo dimenticare che ormai oggi, ma questo è confermato anche dalle varie polizie estere, la pedocriminalità si è strutturata, cioè sfrutta i bambini per far business in tutte le maniere, in tutte le sacche, perché ci sono adulti che vogliono che i bambini vengano sfruttati, vengano trafficati, vengano ceduti, vengano prostituiti. E questo veramente non può non farci sollevare la coscienza e veramente lottare, combattere per la salvezza di almeno qualche bambino, di un bambino, io spero di tutti. Noi come Metre ce la stiamo mettendo tutte in questi 30 anni di impegno, ma tutte, a volte anche con certi isolamenti, certi anche un pochino beffeggiamenti, cose che normalmente noi accogliamo, però non ci fermiamo, non credo che noi ci fermeremo fino a quando avrò io e tutti i miei collaboratori un po' di respiro, insieme, e se mi permettete, proprio perché dalla Radio Vaticana, la voce del Santo Padre, insieme a Santo Padre, e Santo Padre, sia Papa Francesco, come anche Bonanima, Benedetto XVI, ancora prima, ci hanno sempre sostenuto questa piccola realtà siciliana che ha fatto la differenza, fa la differenza e cerca e vuole continuare a fare la differenza.
Per concludere questo dialogo, Don Fortunato Di Noto, perché la pedocriminalità è un crimine, gravissimo crimine?
Ma perché uccide i bambini, l'abuso sui bambini è innanzitutto un'uccisione, ma la pedocriminalità è un crimine perché si nutre in strutture criminali dall'adescamento dei bambini, dall'abuso, dalla fotografia, dall'implantazione del commercio pedopornografico, quindi video e foto, dal flusso di economia che passa anche attraverso i canali finanziari che dovrebbero essere maggiormente controllati, dal traffico di esseri umani, abbiamo riscontrato come internet favorisce anche gli scambi e la possibilità di questi traffici di bambini che vengono indotti poi allo sfruttamento sessuale. Non dimentichiamo i bambini invisibili, i bambini che non hanno un nome, che non hanno un cognome, che non sono identificabili, che non hanno carta d'identità. O immaginate quello che vi sto raccontando, immaginate ancora l'abuso sui neonati, l'abuso che viene perpetrato su bambini e letteralmente incapaci di potersi difendere né tantomeno gridare. La pedocriminalità ha visto bene, anzi ha visto male, che i bambini sono veramente un prodotto per il godimento perverso di moltissimi uomini e aggiungo anche donne, e un lucro economico ben strutturato che ha una sua logica di cupola criminale che con i suoi addentellamenti in tutto il mondo. Ma questo non lo dice un prete, lo dice ormai quello che noi dicevamo da mettere da 30 anni, ormai confermato da tante anche piccole o grandi inchieste che hanno portato all'arresto, all'identificazione di questi soggetti criminali.
Don Fortunato Di Noto, ancora qualche secondo in collegamento con la Radio Vaticana, perché noi stiamo parlando di bambini, abbiamo parlato di un tema come la pedopornografia e ricordato che tra un mese c'è la 28ª giornata Bambini Vittime promossa da Mater, che si concluderà proprio all'Angelus del Papa in Piazza San Pietro. Però parliamo anche degli anziani e qui si inserisce un altro tema. Noi oggi facciamo un po' un percorso attraverso alcune situazioni della vita umana. Abbiamo parlato dei bambini, parliamo degli anziani e in particolare dell'eutanasia e cerchiamo di capire a che punto siamo. La Chiesa è contraria all'accanimento terapeutico, ma ribadisce come insegnamento definitivo che l'eutanasia è un crimine contro la vita umana e che qualsiasi cooperazione formale o materiale immediata ad un tale atto è un peccato grave che nessuna autorità può legittimamente imporre o permettere. Lo si legge nella lettera che il Papa ha inviato tempo fa alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la Samaritanus Bonus, sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita. Era, se non ricordo male, il 2020, il settembre del 2020. Volevo commentare questo aspetto sull'eutanasia, padre Don Fortunato, ascoltando prima questa scheda che ci fa un po' il punto della situazione, curata da Sabrina La Stella.
Nel recentissimo discorso del presidente della Consulta Augusto Barbera si è levata l'ennesima esortazione affinché varino una legge sul fine vita. Il presidente nel suo intervento ha toccato questa tra le emergenze del paese, chiedendo di evitare oggi un approccio contraddittorio su base regionale. Il presidente ha spiegato come in assenza del raggiungimento di un accordo su un testo legislativo dovrà intervenire la Corte Costituzionale ad evitare di dover intervenire poi successivamente in caso di sentenze contraddittorie. vittorie. Il richiamo della consulta arriva in un momento clou per la disciplina di questa fattispecie, essendo in discussione proprio in questi giorni in Parlamento il nuovo testo legislativo. Sul punto è già intervenuto il cardinale Matteo Zuppi, presidente CEI, sul tema, richiedendo una buona legge che eviti discrezionalità di approccio su base regionale e mettendo nero su bianco una posizione del tutto in avanguardia rispetto al passato, motivata dal fatto che, a suo avviso, la piena applicazione della legge sulle disposizioni anticipate di trattamento è un'ulteriore garanzia di dignità e di alleanza per proteggere la persona nella sua sofferenza e fragilità.
Questa è l'eutanasia, un crimine contro la vita, come abbiamo ricordato, e si invoca una legge. Ecco, questo è un aspetto che riguarda la fine della vita, riguarda anziani, ma molto probabilmente anche persone giovani, purtroppo. E spesso si invoca, Don Fortunato Di Noto, anche una legge contro i pedofili, contro la pedopornografia. Ecco, su questi temi che riguardano la vita a vario livello e in modo diverso, spesso si invocano delle leggi, degli ordinamenti che non arrivano o che, se ci sono, sono poi molto interpretabili.
Ma la legge sicuramente ci permette di convivere insieme, ma che abbia rispetto profondo della dignità dell'uomo. La dignità dell'uomo deve essere in primis rispettata, soprattutto partendo dai piccoli, da fin dal concepimento, fino alla fine vita, cioè nel senso fino alla persona anziana che ha goduto della vita nonostante le sofferenze, le malattie, le difficoltà. Mi viene sempre in mente che a volte richiede una rivoluzione evangelica, ma anche una rivoluzione culturale. Il paralitico che stava 38 anni paralizzato su una lettiga viene guarito da Gesù, si alza in piedi, ma Gesù gli dice anche: prenditi sempre la tua lettiga. Cioè non è che la sofferenza sarà sconfitta nella dimensione dell'uomo, la sofferenza fa parte della vita dell'uomo. Il problema è come io mi approccio, che luce ho, che differenza faccio quando mi viene una sofferenza. E che la sofferenza non significa eliminazione, la sofferenza può significare anche nuovi concepimenti di vita, di impegno, veramente partendo dai bambini. Proprio l'altro ieri sono andato a trovare una bambina, ahimè, che è malata di cancro, ha 14 anni, e lei mi diceva una cosa che mi ha sconvolto. Io nonostante tutto, proprio testuali parole, credetemi, io nonostante tutto voglio sempre vivere, fino alla fine del primo giorno, fino all'ultimo giorno, perché io non posso sopprimere l'unica bella vita che mi è stata data, l'unica bella vita che mi è stata data. Ed è una cosa incredibile, cioè quando una bambina o una ragazzina ha questa consapevolezza spiazza tutti, spiazza il legislatore, spiazza chi ha l'idea della libertà assoluta dell'uomo che può decidere la propria vita come vuole, dove vuole, in che maniera, e spiazza anche chi soffre nel rispetto profondo della sofferenza e della malattia, spiazza chiunque, perché la vita deve essere vissuta, che è un giorno che possa essere 100 anni, ma vissuta nella consapevolezza che neanche una legge può regolamentare questa bellezza della vita, anche se è necessaria a volte nelle prassi per evitare il far west, come si dice, per evitare che si applichi qualcosa che va contro stesso la vita. Le leggi devono andare sempre a favore della vita, e io credo che questo sia l'appello che io, povero prete, dico, ma credo che lo possiamo dire tutti.
E c'è un'ascoltatrice al 335 12 43 722, Filomena, che ci dice: sono il futuro dell'umanità i bambini, vedo che i loro diritti sono sempre più violati. Ed è un po' il vostro lavoro, mi sembra di capire, che viene riassunto con questa immagine dei diritti violati dei bambini.
Rappresenta un po' il nostro impegno, che è un impegno che ci dà gioia da una parte, ci dà trista dall'altra, però io dico sempre: un solo bambino che noi abbiamo salvato, credo che ci dia il diritto di almeno di entrare nella porta del purgatorio, per poi speriamo di accedere al paradiso.
Grazie a Don Fortunato Di Noto di Meter, in collegamento da Avola in provincia di Siracusa. Buon lavoro e buon pomeriggio.
Grazie a voi.
Altro tema che riguarda la nostra esistenza, la vita umana, andiamo ad approfondirlo con Marta Zammuto, psicologa e coordinatrice dei progetti della Fondazione Don Luigi Di Liegro. Dottoressa Zammuto, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
Il progetto di cui vogliamo parlare oggi è quello della Fondazione di Liegro sulle famiglie che vivono al proprio interno situazioni di disagio mentale, spesso aggravate anche da situazioni interne alla famiglia stessa, non buone, conflitti e quant'altro. Problema che ci riporta al tema della salute mentale, alla chiusura dei manicomi, alla legge Basaglia, e purtroppo questo della salute mentale è un altro tema spesso nascosto, o comunque di cui se ne parla poco, che riguarda buona parte della popolazione italiana, ma non solo naturalmente italiana, ma soprattutto riguarda i giovani, riguarda anche le persone non anziane. Dottoressa.
Certo, eccoci. Certo, la Fondazione Liegro infatti lavora sia con le famiglie che già hanno problemi al loro interno che nell'ambito della prevenzione proprio con le famiglie, con al loro interno i giovani. I giovani sono stati l'oggetto dell'ultimo corso di formazione che ha fatto la Fondazione di Liegro proprio per familiari, volontari operatori, perché appunto l'esigenza maggiore, il bisogno, le richieste che sono arrivate in fondazione durante gli ultimi anni venivano dai giovani che soprattutto dopo il Covid, ma in generale la fase dell'adolescenza, della giovane età adulta, racchiudono molte sfide che se i giovani non sono accompagnati da adulti, diciamo, consapevoli di alcune difficoltà, possono poi degenerare e diventare proprio problemi di salute mentale. Diciamo, si parla di una fragilità che è aumentata un po' dall'isolamento pure delle famiglie. Noi incontriamo tante famiglie ai nostri gruppi, ai nostri corsi di formazione, che purtroppo non hanno una rete intorno, quindi come diceva, oltre ai conflitti, la difficoltà di parlarsi, le difficoltà di comunicazione sono una dei problemi alla base poi dei sintomi, dei problemi di salute mentale che emergono nelle persone. Sono proprio famiglie anche che si isolano, perché quando c'è o inizia ad esserci un problema di salute mentale c'è molto pregiudizio, quindi le famiglie si autoisolano e non riescono più a chiedere aiuto, perché una volta che hanno tagliato i ponti con il resto della famiglia allargata o i vicini o la scuola o gli altri enti, diciamo, territoriali, è un problema diciamo aiutarli. Quindi noi appunto affrontiamo queste tematiche, ci prendiamo cura delle famiglie, la Fondazione ha sia il gruppo di autoaiuto tenuto dai familiari che il gruppo multifamiliare, che è uno degli approcci che ha dimostrato, insomma, di avere una maggiore efficacia, si è diffuso in Italia negli ultimi 20 anni e sempre di più, diciamo, sta prendendo piede, poiché mette a confronto varie famiglie, e questo è molto potente, ecco, a livello di...
Certo, dottoressa Zammuto, voi con i vostri centri di salute mentale della Fondazione di Liegro ci date anche una fotografia dei giovani in particolare che hanno problemi, diciamo, psicologici e psichiatrici in alcuni casi. Giovani con depressione, ansia, disturbi alimentari, disturbi anche sulla personalità, spesso giovani che sono autolesionisti, giovani che tentano il suicidio e poi anche giovani che sono dipendenti in vario modo da sostanze, soprattutto la droga. Ecco, questa è una fotografia che viene fuori dai vostri centri di salute e non è molto incoraggiante. Tra l'altro, le istituzioni su questo fronte che cosa fanno? Mi sembra che per problemi anche economici il personale sia carente, insomma ci sono tanti problemi anche all'atere di questa situazione.
Certo, il tema della salute mentale in generale, abbiamo, insomma, citava Basaglia, che fra l'altro, insomma, quest'anno sarebbe stato, cioè, è il centenario, insomma, si ricorda proprio perché siamo riusciti come società e ci hanno preso d'esempio in tutto il mondo per aver abbattuto i luoghi di isolamento delle persone con problemi psichiatrici, quindi di aver creato invece dei centri territoriali che sono appunto i centri di salute mentale pubblica. pubblica a cui ogni cittadino ha il diritto di accedere e alle cure gratuite al massimo agevolate, e praticamente il problema adesso, a fronte di tutti i progressi che sono stati fatti, è la mancanza di risorse, quindi di personale che ammettono gli stessi centri di salute mentale. Non è una questione solo del Lazio, è una questione nazionale, perché vengono stanziati pochissimi fondi a livello nazionale per la salute mentale. Quindi la fondazione, come punto di una rete di servizi, lavora in stretta connessione con il sistema pubblico per sopperire,
quindi fate una sorta di supplenza, mi sembra di capire, perché qui bisogna anche fare una riflessione, dottoressa Zammuto. Voi forse come fondazione di Liegro l'avete già fatta, giusto chiudere i manicomi, giustissimo, però poi il problema, mi sembra di capire, è rimasto in carico alle famiglie, senza o con uno scarso aiuto dello Stato, delle istituzioni.
Le famiglie sono quelle poi più affaticate, questo si è visto in questi decenni dalla chiusura dei manicomi. Quindi a livello di futuro, guardando a quello che possiamo fare, perché a noi sicuramente è importante vedere i limiti della situazione in cui siamo, però dobbiamo anche guardare a cosa possiamo fare, perché anche a creare una cultura del miglioramento, nel senso del benessere a livello di salute mentale e di comunità, perché poi passa anche da come tu vivi la comunità in cui sei inserito. Quindi da questo punto di vista la società ha una grande responsabilità di creare delle reti di persone che collaborano, che vogliono aiutarsi e non che si criticano a vicenda, però sicuramente bisogna aiutare le famiglie non solo con delle sovvenzioni come viene fatto. Ci sono delle leggi, ma andrebbero poi applicate sempre più spesso e con più attenzione, ma anche creare una cultura per cui se una persona sta male in famiglia va aiutata tutta la famiglia, non solo la persona, altrimenti finiamo per ritornare solo a vedere i sintomi, i problemi che la persona ha, togliendola dal suo contesto, mentre poi chi ci vive tutti i giorni sono le famiglie, quindi i gruppi per le famiglie, degli spazi dove le persone possono trovare una propria indipendenza dalla famiglia. Cioè tutti questi sono servizi che aiutano la persona che sta male, ma aiutano anche la famiglia e quindi la comunità,
grazie per questo vostro intervento. Chi ci ascolta e fosse interessato a contattarvi, come può fare? Chi magari vive poi in casa questo problema della salute mentale, per un familiare, per un parente?
Assolutamente, potete visitare il nostro sito www.fondazionediliegro.com e ci sono tutte le indicazioni sia per prenotarsi alle attività che per il nostro sportello di orientamento a livello nazionale, per cui se avete bisogno di indicazioni, se avete un qualsiasi problema o qualcuno vicino a voi soffre di qualche problema di salute mentale, possiamo orientarvi e darvi indicazione a livello nazionale.
Grazie alla dottoressa Marta Zammuto, psicologa e coordinatrice dei progetti della Fondazione Don Luigi di Liegro. In particolare abbiamo parlato dei problemi legati alla salute mentale. Grazie e buon lavoro a lei e alla Fondazione di Liegro.
Grazie a voi, arrivederci.
Noi torniamo in studio, amici ascoltatori, ancora una pausa, ci ascoltiamo i Genesis e poi torneremo per parlare di ambiente.
Bored of the life in the city of gold, he'd left it let nobody know. Gone were the ties he had known from a child, along with a dream of a life. He traveled the wide open road, the blinked arcade, in search of another to share in his life. Nowhere, everyone looked so strange to him. He got nowhere.
sign. The creatures they pushed and they prodded his frame and questioned his story again. But soon they grew bored of their prey, the beast that can talk more like a freak or publicity stunt. Oh, oh, oh. Of my city, bright and gold. Let me take you there, show you a living story. Let me show you others such as me. Why not? And his crazy description of home. After many days' journey, we came to a peak where the beast kissed and brawled and cried out. We followed his gaze and we thought that maybe we saw a spire of gold. No trick of the eye, that's all. But the beast was gone and the voice was heard.
Della terra, Tony Esposito. Iniziamo a parlare con Tiziana Tuccillo della redazione di Erde Italia. Grazie, benvenuta, buon pomeriggio.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Tra due settimane aprirà, più o meno, aprirà i battenti il villaggio per la terra di Villa Borghese a Roma, una celebrazione italiana all'interno della giornata mondiale della terra istituita dall'ONU nel 1970. Oggi presentiamo, Tiziana, due temi cruciali delle battaglie ambientali, la plastica e il cambiamento climatico. Ci sono delle interviste a due ospiti che saranno poi presenti tra qualche giorno al villaggio, sì, al Pincio a Roma.
Esattamente come dici tu, Luca. Allora, quest'anno l'Organizzazione Internazionale dell'Earth Day, quello mondiale, il tema, diciamo, che ha deciso è Planeta verso la plastica, e propone tra gli altri l'obiettivo di ridurre la produzione mondiale di plastica del 60% entro il 2040. Le materie plastiche, lo sappiamo bene tutti, sono un'invenzione nostra, degli uomini, e hanno rappresentato un grande progresso tecnologico nell'ambiente, no? Hanno permesso ad esempio di abbassare i costi e il peso di mobili, di contenitori, cioè ci hanno facilitato la vita per tanti versi, no? I contenitori di plastica, e li usiamo quotidianamente, persino oggetti che vengono appunto utilizzati per operare le persone, no? Quei piccoli stent, cose, sono tutti fatti di plastica. Però troppe plastiche finiscono negli inceneritori e quindi danneggiano l'ambiente, perché dai fiumi vanno nel mare vanno nelle pance dei pesci, i pesci ce li mangiamo, insomma, e tutta questa catena fa sì che questa plastica, questa troppa plastica faccia male all'ambiente, anche perché si sminuzza completamente e finisce appunto nelle nostre catene alimentari. Tutto questo è ovviamente, dobbiamo cercare di evitarlo e bisogna cercare il più possibile di ridurre l'utilizzo delle plastiche, soprattutto quelle monouso. Oppure si può, che cosa fare? Riparare e riutilizzare gli oggetti quando è possibile, soprattutto riciclando quei polimeri che possono essere raccolti, trattati e possono dar vita a dei nuovi materiali. Per vedere dal vivo questa operazione che ho appena detto, possiamo farlo al Villaggio per la Terra, perché noi abbiamo invitato al villaggio Spazio R. Spazio R è un progetto che, grazie a un accordo con il Comune di Roma, ha insediato un centro di raccolta e trasformazione della plastica in un edificio storico, il Casale Camerini, che si trova alla Bufalotta, per chi è di Roma magari può, è il terzo municipio. E lo abbiamo visitato insieme a Giuliano Giulianini, il mio collega. Siamo stati accolti da Ludovica Pacilio e Federico Priori, i due responsabili di Spazio R, e abbiamo visto come funziona questa macchina che sminuzza i tappi, quelli banali, i tappi delle bottiglie, che adesso poi dobbiamo staccarli dalla bottiglia, no? Per farli sminuzzare, perché visto adesso tutte le nuove bottiglie hanno il tappo che è attaccato completamente, li riduce in granelli che possono essere fusi di nuovo. A quel punto loro li mettono in degli stampi che danno vita a dei nuovi oggetti, e quindi qui c'è proprio un bellissimo racconto di recupero di questa plastica. Questa associazione appunto sarà presente al galoppatoio. Noi abbiamo detto anche ai tantissimi ragazzi che verranno al villaggio, bambini, perché noi come sai ospitiamo soprattutto il 18 aprile, il 19 aprile tantissime centinaia di ragazzi che arriveranno da tutta Italia, e gli abbiamo chiesto anche di portare questi tappini di plastica, molti di loro, proprio perché vedranno dal vivo come si può appunto ridurre in pezzettini questo tappino di plastica e poi dare vita a delle nuove forme. Per approfondire questo progetto io ho sentito Federico Priori, che è uno dei due responsabili, e quindi abbiamo, credo, un contributo. Come trasformate i tappi che le persone vi portano?
Quando la cittadinanza ci porta i tappi, li pesiamo e poi cominciamo a lavarli e dividerli per tipologia di polimero e colore. Dopodiché, procedendo con il processo di sgranulamento e poi di estrusione attraverso i nostri macchinari, riusciamo a rimodellare questo polimero di plastica e crearci qualsivoglia forma possibile.
Ecco, parlavi di sgranulamento, quindi immagino che utilizziate dei macchinari particolari?
Sì, i macchinari li abbiamo costruiti noi, perché una delle prerogative del lab è riuscire anche a sviluppare e migliorare le tecnologie del processo diffuso dalla community Precious Plastic. Quindi sì, abbiamo uno sgranulatore autocostruito secondo i progetti che abbiamo trovato sulla community, un estrusore che appunto estrude il materiale a ciclo continuo, e un iniettore invece che ci consente di fare oggettini più piccoli, gadgettistica o comunque oggetti dimostrativi per i workshop.
Ecco, che tipi di oggetti riuscite a produrre?
Per quanto riguarda l'iniettore, possiamo creare qualsivoglia oggetto che però abbia già uno stampo realizzato. Quindi in questo momento facendo comunque dei workshop intorno al tema ambiente, ci siamo concentrati su dei vasetti di varie dimensioni per le piante, su dei pettinini che possono essere una call to action anche sui bambini per provare a creare dei gadgettini con cui possono giocare o che possono comunque utilizzare tutti i giorni. Poi attualmente facciamo anche delle perline, perché potrebbero essere ovviamente un'altra call to action per dei workshop organizzati. Invece con l'estrusore, che è la parte più interessante del processo di spazio R, possiamo realizzare dei semi lavorati, quindi ovviamente delle travi, possiamo realizzare delle piccole lastre, e questi ci servono per il primo progetto che abbiamo messo a terra, che è quello dello sviluppo di arredo urbano, perché con le lastre e con le travi stiamo realizzando attualmente delle panchine e poi successivamente anche complementi di arredo urbano per la cittadinanza e per i parchi, prettamente per il terzo municipio in questo momento, perché ci stiamo concentrando prima sul territorio e poi vedremo come muoverci per espandere di più anche il progetto sull'arredo urbano.
E quindi il quartiere partecipa attivamente a questa raccolta, cioè collaborano molto a questa raccolta?
Sì, non è stato semplice ovviamente spiegare quali fossero le finalità del progetto e come funzionassero realmente i processi, però c'è da dire che una volta compreso il tutto la cittadinanza è stata partecipe, tuttora ci continuano a portare tappi, ma sia sul territorio proprio intorno al nostro casale, sia da altre parti del terzo municipio. Abbiamo coinvolto anche alcune scuole, c'è anche l'Istat che ci fornisce dei tappi attraverso uno degli altri soci, quindi devo dire che la raccolta procede, sta andando bene e sono certo che possiamo incrementarla nel prossimo anno.
Federico, come è nata questa idea? So che non sei solo ad averla avuto, ma chi collabora a Spazio R?
Io e Ludovica abbiamo sempre lavorato nel mondo degli eventi e della comunicazione digitale e non, quindi cercavamo un progetto che avesse intanto un impatto su di noi, sulle nostre carriere, anche sull'ambiente e sulla socialità, ma che soprattutto lasciasse un segno. Quindi documentandoci siamo arrivati a conoscere la Community Precious Plastic, che è una community mondiale che diffonde tutte le best practices per fondare degli hub che possono riciclare e riusare il rifiuto plastico anche a livello domestico. Quindi ci siamo documentati il più possibile nella ricerca di fondi per mettere a terra questo progetto. Siamo entrati incredibilmente in graduatoria nella vincita del bando Vitamina G della Regione Lazio e quindi siamo riusciti a fondare il primo plastic hub intanto del Lazio. Ma quando noi abbiamo cominciato ce n'erano veramente pochi in Italia. Ora qualcuno sta cominciando a uscire fuori, però l'hub che si occupa di tutti gli ambiti, quindi il processo del riuso, formazione, workshop, implementazione di tecnologie e quindi dei macchinari, Spazio R attualmente è l'unico che riesce a coprire tutti questi campi semantici diffusi dalla community.
Tra l'altro il tema mondiale dell'Earth Day è proprio la plastica quest'anno, no? Voi sarete presenti al Villaggio per la Terra, quindi che cosa troveranno gli avventori del Villaggio per la Terra? Cosa gli farete vedere?
Quest'anno, sposando la manifestazione già dall'anno scorso, riusciremo a portare praticamente tutto il know-how acquisito, quindi riusciremo a portare i nostri macchinari, fare delle dimostrazioni in loco, riusciremo a far vedere tutto il processo del riuso sia alle scuole che ai visitatori del villaggio e soprattutto potremo fare anche dei mini workshop in cui o i bambini o comunque chi vorrà partecipare potrà portare via il proprio gadget sviluppato con la plastica di cui abbiamo attivato la raccolta insieme al Villaggio della Terra.
Tiziana, abbiamo svelato già una prima, diciamo, curiosità,
sì,
diciamo,
esatto,
così, del villaggio.
Esatto.
Ricordiamo le date del villaggio.
Allora, 18-21 aprile, Villa Borghese, Pincio e Galoppatoio di Villa Borghese e Casa del Cinema.
Naturalmente stiamo parlando di Roma.
Oh sì, sì, stiamo parlando ovviamente del cuore di Roma proprio.
Altra caratteristica, noi, diciamo così, viaggiamo all'interno del villaggio in anteprima,
sì,
le biciclette, mi sembra di capire.
Le biciclette. Allora, qui il tema è lo sportivo in questione, Omar Di Felice, molti lo conosceranno per le sue imprese. Da anni Omar si è dedicato al ciclismo estremo, cioè quello che porta questi atleti a condizioni estreme, cioè lui è arrivato Himalaya, deserti, Alpi, Poli, quindi veramente in tantissimi luoghi in cui il fisico e la mente vengono messi in condizioni di grandi sforzi. E come ci racconterà Di Felice nell'intervista che è di Giulianini, bambini, percorrere per anni questi ambienti lo ha fatto venire a contatto proprio con diciamo, i cambiamenti che lui ha incontrato negli anni diciamo, del clima e anche di quanto sia imprevedibile ormai, no? Anche il clima, che ti porta alle volte, quando organizzi un viaggio estremo del genere, a dover tornare indietro perché forse non ce la fai. Essendo diventato un campione riconosciuto in questa disciplina, ha pensato di fare da testimonial ai programmi di educazione ambientale, soprattutto nelle scuole, e quindi è assistito dall'Italian Climate Network, una serie di esperti e scienziati che informa costantemente sull'evoluzione della crisi climatica, ha lanciato questo progetto che si chiama Bike to 1.5, cioè in bicicletta verso gli 1,5 gradi, che come sappiamo sono il limite del riscaldamento globale, che non bisogna superare perché non sia irreversibile diciamo, l'equilibrio climatico del pianeta. Omar Di Felice sarà al Villaggio per la Terra venerdì 19 aprile sulla terrazza del Pincio, e per incontrare il pubblico e dialogare cambiamenti del clima con Antonello Pasini, che sappiamo essere un fisico del clima del CNR, uno dei più autorevoli climatologi che abbiamo in Italia. Quindi ascolterei questa intervista di Giuliano Giuliannini a Omar Di Felice.
Tu hai avuto una carriera sportiva classica nel ciclismo tradizionale, poi sei passato all'ultraciclismo. Qual è il momento che tu puoi identificare come l'inizio della scoperta di quella che poi è diventata la tua missione, cioè il legare il ciclismo all'ambiente, agli ambienti che tu pedalavi?
Questo legame è un legame che si è creato con il tempo, quindi è un legame che, quando ho iniziato con l'ultracycling nel 2011, viaggio dopo viaggio si è andato a formare e ha creato dentro di me una consapevolezza, che è poi la consapevolezza di chi si ritrova a viaggiare in bicicletta ad una velocità che è la velocità probabilmente migliore per cogliere tutti i dettagli intorno a te, e facendo molte esperienze in luoghi sensibili e remoti del pianeta hai iniziato a vedere dei piccoli cambiamenti. A quel punto, poi, 2 anni e mezzo fa, ho cercato di far diventare quello che prima era solamente un mio legame personale, o comunque una serie di esperienze personali, ho cercato di, tra virgolette, istituzionalizzarlo, cioè cercare di capire quanto poi all'atto pratico io potessi fare qualcosa per rendere questo legame utile anche a chi segue le mie avventure, a chi segue le mie gare, a chi vede i miei viaggi. Quindi lì ho lanciato a tutti gli effetti, era la fine del 2021, il progetto Bike to 1.5, che è un progetto di divulgazione dei temi della crisi climatica e dei cambiamenti climatici legato alle mie esplorazioni. Quindi attraverso le mie esplorazioni, attraverso la mia esperienza, cerco di confrontarmi con gli esperti, con gli scienziati, e cerchiamo di raccontare diciamo, su più sfaccettature, su più lati, quelli che sono i problemi che stiamo vivendo.
Sul tuo sito c'è scritto che la bicicletta, a un certo punto, hai pensato che possa essere il mezzo tramite cui guidare il cambiamento. In qualche modo già l'hai detto, il fatto della lentezza relativa della bicicletta, ma ci sono altri aspetti di questo mezzo che possono rappresentare un cambiamento nello stile di vita?
La parola lentezza a volte viene vista sempre con l'accezione negativa, no? Perché pensiamo sempre che lentezza significhi fare un passo indietro in quello che è stato il nostro processo evolutivo, quindi a volte trovi anche la battuta, no? Volete che si torni al calese? No. La bicicletta più che altro dà la possibilità di riscoprire alcuni aspetti dell'essere umano che noi abbiamo messo da parte, e sono aspetti e sono qualità e sono doti che, se noi riuscissimo a riscoprire, ci darebbero dei vantaggi e non degli svantaggi. In questo, secondo me, la bicicletta è fantastica, perché come veicolo di cambiamento ci dà veramente la possibilità di tornare alla nostra essenza e ci dà la possibilità di riscoprire anche quello che è il motore umano. Cioè, noi siamo cresciuti in una società in cui il motore era esterno, il motore era la tecnologia, il motore era tutto quello che la scienza e la tecnologia ci mettono a disposizione per essere più veloci, più forti, più affidabili, eccetera, eccetera, eccetera. E ci siamo resi però dipendenti, ma anche un po' schiavi dalla tecnologia. Ecco, la bicicletta ci restituisce una dimensione molto più umana, e nel restituirci una dimensione più umana ci rende consapevoli di quelle che sono le nostre reali capacità.
Mi sembra di aver capito che l'idea di Bike to 1.5, quindi il progetto di divulgazione, sia venuto pedalando. C'è un momento, c'è un'epifania, un aneddoto che ti ha ispirato questo pensiero?
Io sono un forte, diciamo, sostenitore del fatto che le idee viaggino meglio se in movimento, e che le riunioni anche quelle lavorative andrebbero fatte possibilmente all'aperto, in mezzo alla natura, perché c'è proprio uno stimolo a livello di percezioni della nostra mente maggiore stando all'aperto, a contatto con la natura, piuttosto che stando in un ambiente chiuso, con la luce artificiale, con il tetto, il computer acceso e le porte chiuse. Nel mio caso era, diciamo, un'idea che già in maniera molto superficiale avevo affrontato con me stesso, avevo pensato ma cosa si potrebbe o non si potrebbe fare. Un bel giorno io stavo pedalando proprio, ero sul Colle della Lombarda, al confine tra Italia e Francia, avevo appena ricevuto una newsletter con la notizia del pre-COP, diciamo la COP dei giovani che veniva fatta a Milano prima della COP di Glasgow, e lì mi è venuta l'intuizione, ho detto scusa, ma perché io da Milano non ci vado in bicicletta alla COP di Glasgow? Perché non faccio qualcosa e non lancio questo progetto? Perché non utilizziamo la bicicletta per comunicare il raggiungimento del massimo obiettivo, che è il contenimento delle temperature entro il grado e mezzo? Quindi da lì è nato anche il nome Bike to 1.5, cioè pedaliamo verso un obiettivo molto ambizioso. Questa è stata, diciamo, la fiamma iniziale, l'idea iniziale. Da lì poi ho alzato la cornetta, ho chiamato l'associazione Italian Climate Network, con cui già avevo avuto dei contatti, già avevo conoscenze comuni, appassionati di bici, appassionati di ambiente, e da lì è nata poi la costruzione del progetto.
Tu porti questo progetto anche nelle scuole, forse direi soprattutto nelle scuole. Mi piacerebbe che tu ci raccontassi un aneddoto, un momento particolare che hai avuto magari con dei ragazzi, con dei bambini. Io ho visto un bel disegno della tua impresa artica, fatto da un bambino che magari vale più di tante parole. Ecco, questo rapporto con i ragazzi, che come reagiscono sia a quello che tu fai dal punto di vista sportivo, sia a quello che tu fai dal punto di vista educativo.
Ti posso dire che la parte, diciamo, di divulgazione nelle scuole forse è quella che mi sta maggiormente a cuore, per due motivi. Il primo è quello che io posso dare a loro, cioè quello che noi adulti in realtà poi possiamo dare a loro, e cioè cercare di accrescere la loro consapevolezza sull'importanza di questi temi e responsabilizzarli anche sul fatto che le loro azioni saranno determinanti per la qualità della loro vita. Quindi tutto quello che loro sceglieranno di fare o di non fare determinerà poi la qualità della loro vita, perché i prossimi decenni si prospettano diversi rispetto a quelli che abbiamo vissuto noi. Dall'altra però mi restituisce in cambio poi una grande fiducia nell'umanità, perché la risposta dei ragazzi, dei bambini, delle persone, insomma, nelle scuole è sempre molto positivo, e c'è sempre questo grande entusiasmo che mi fa avere veramente speranza nel futuro, perché la cosa bella è che i ragazzi, e quello che io sto verificando, insomma, comunque che sto vedendo durante tutti quanti i miei incontri, è che i ragazzi ce l'hanno questa sensibilità verso l'ambiente, e soprattutto quando sono ancora piccoli, diciamo in età appunto che stanno terminando le scuole elementari o sono alle scuole medie, hanno ancora quel rapporto con l'ambiente, hanno ancora quella curiosità, hanno ancora quell'amore per l'ambiente circostante. Ecco, lavorando su questo dobbiamo cercare di non farglielo perdere, perché poi il rischio è quello che crescendo ci si attacchi molto ai beni materiali e si dimentichi un pochino di vivere mantenendo il contatto con la natura, che è quello di cui abbiamo fortemente bisogno, perché vivere a contatto con la natura significa poi rispettarla e prendersene cura.
E grazie ad Omar Felice, di Felice, al microfono di Giuliano Giulianini. Siamo in chiusura, Tiziana Tuccillo, ricordiamo le date del Villaggio per la Terra di Villa Borghese a Roma.
Sì, allora saranno dal 18 al 21 aprile, dalla mattina alle 9 fino a sera tardi, perché al Pincio avremo anche DJ set, ospiti, avremo Leo Gassman, Clementino, Giovanni Caccamo, Ambrogio Sparagna con l'Orchestra Popolare Italiana e tanti altri, quindi sarà veramente non solo impegno ma anche festa, divertimento, e poi ci sarete anche voi.
Sarà presente anche la Radio Vaticana. Esatto. E quindi avremo modo di rilanciare tutte le vostre attività. Grazie a Tiziana Tuccillo, buon lavoro a Air Day Italia. Da Luca Collodi è tutto, la linea all'informazione. Io ringrazio Gabriele Di Domenico e Stefano Sparro per l'aiuto in regia. A più tardi. I'm hanging out in the streets, thinking about
just be so lost without you, boy. J-A-A-I, I'm yours even if time has passed. Take me away from this impetuous world.
Sono le 17.